Gesù, Signore, definendosi, dice di essere colui che cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Questa immagine che il Signore mi era molto piaciuta, sì, per vari motivi. Intanto mi faceva richiamare l'immagine del il secondo libro di Samuele, quando Davide vuole costruire la casa al Signore, e lui invece dice: ma io ho sempre camminato in una tenda in mezzo agli israeliti, e usa lo stesso verbo che usa anche qua. Quindi un'immagine di un Signore molto presente in mezzo alle sue chiese, in mezzo ai suoi, e anche molto mobile, quindi non intronizzato, non fisso, ma anche mi richiamava all'immagine della finale del Vangelo di Matteo, dove dice: io sono con voi.
A me è ritornato agli occhi le 7 stelle nella sua mano destra, nella sua destra, dice, e che appunto ha appena detto che è posata su Giovanni. E quindi sì, questa vicinanza la sento ancora molto forte, e ho pensato che queste 7 stelle sono mi è tornato in mente a me il profeta Baruch, quando dice che brillano nei loro posti di guardia e hanno gioito, e egli le ha chiamate, hanno risposto e hanno brillato di gioia per colui che le ha create, e hanno risposto eccoci. E come a si sentire che ognuno di noi è tenuto in quella mano ed è colmato appunto di gioia e accompagnato sempre da questa presenza appunto che sta in.
Mi sembra che siamo introdotti oggi, ma poi l'argomento diventerà più ricorrente nel tema del confronto con una realtà del mondo molto varia, ma molto ricca di proposte di vita, di proposte ideologiche, di visioni della vita molto differenti fra loro e anche devianti. E c'è questa, comincia a delinearsi questa immagine di una chiesa che fatica, che porta un peso, cioè 2 volte questa figura che viene tradotta con perseveranza, che però è mettersi sotto e rimanere sotto, quindi portare, e poi c'è sopportare, quindi una chiesa che si fa carico di tante vicende, probabilmente anche del confronto. E d'altra parte c'è una sottolineatura di una distinzione. Cioè non è tutto uguale. Mi fermerei qui perché poi dopo la cosa evolve, ma per dire che sento una sottolineatura molto forte di un confronto con la realtà, la vita reale, ecco, una chiesa, per dire, adesso sono diventati degli slogan, quelli del Papa, no? Una chiesa fuori, una chiesa che anche magari non per scelta ma per forza si trova a confrontarsi e anche in maniera conflittuale con la società, con le visioni della vita, le ideologie, il mondo. Ed è il mondo come lo intende Giovanni.
Mi sembra davvero importante che non avevo mai notato prima, anche se lo leggiamo da sempre, che si rivolga all'angelo della chiesa di Chea in Efeso. E mi sembra che questa figura angelica riunisca appunto di tutta la Chiesa, quindi le dia questo senso di unità e che oltre a essere frammentati in sette chiese, ogni chiesa è formata da tutte le persone che appunto fanno parte di questa chiesa che è in Efeso, di questa assemblea. E però appunto rivolgendosi all'angelo c'è questo referente che si parla con Dio, che, a cui Dio parla e che ovviamente è responsabile di tutta questa vicenda, insomma, anche attraverso la Chiesa. E niente, mi sembra una bella figura, insomma, che della presenza di Dio per noi e tra noi.
E questo inizio di questa che viene scritta a questa chiesa è un modo di presentarsi di sé e poi dire qualcosa appunto della chiesa dicendo che lui la conosce. Ho visto che poi è per tutte le chiese, per tutte le lettere delle sette chiese è così, quindi ognuna riceve una rivelazione speciale, ognuna la sua, qualcosa che viene detto del Signore e ognuna in modi diversi si scopre conosciuta. Questa cosa mi ha ricordato quello che abbiamo appena sentito nella fine del Vangelo di Giovanni per Pietro, qui affidata tutta la Chiesa, che interrogato sull'amore dice: Signore, ti conosci tutto. Sì, quindi anche quando, anzi ne vedremo spesso anche domani stesso dei rimproveri, mi è sembrato bello che sia con questa conoscenza che lui ha.
Abbiamo già trovato, mi pare, nel primo capitolo la citazione degli angeli, dei sette angeli, che rappresentano le sette chiese e che di solito nella tradizione antica vengono interpretati come i reggitori delle chiese, i loro responsabili. Quindi in definitiva i vescovi, perciò la missione del veggente si precisa nel senso che lui deve scrivere ai vescovi di quelle sette chiese dell'Asia quello che ha veduto. Fatto che noi leggiamo questo testo oggi nella festa dei Santi Arcangeli ci fa vedere anche la ricchezza di questa realtà così misteriosa del mondo degli angeli, in particolare quei tre che sono tre angeli molto citati nell'Antico e nel Nuovo Testamento, sempre al centro di eventi salvifici molto importanti, ma ci fa vedere anche che ci sono degli uomini chiamati ad essere angeli, cioè i vescovi evidentemente sono pensati nella prima generazione cristiana come degli inviati di Dio, dei suoi messaggeri, dei suoi portavoce e dei custodi delle chiese che vengono loro affidate, come se in definitiva ne fossero i pastori nella biologia della Chiesa come un gregge, il gregge di Dio di cui il risorto parlava a Simon Pietro nell'ultima manifestazione del risorto del capitolo 21 di Giovanni. Ecco, d'altra parte ci sono gli angeli di cui parla Gesù a Natanaele nel Vangelo di oggi, che hanno anch'essi questa particolare dimensione di mobilità, perché salgono e scendono sul figlio dell'uomo, quasi a formare, dicono i testi della tradizione dei padri, una scala, dei gradini che indicano la discesa del Verbo che si è fatto carne nel figlio dell'uomo e la possibilità dunque da parte dei discepoli del figlio dell'uomo di salire per quella scala, gradino dopo gradino. Dunque, anche in questo la figura dei vescovi acquista un ruolo particolare in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ecco, mi pare che sia molto bello, almeno per me è stato molto bello, come accennava Celina, l'inizio del comunicato scritto per il vescovo di Efeso al versetto 2, conosco le tue opere. In effetti, sempre queste lettere iniziano così, lo vedremo, ma soprattutto abbastanza spesso, ecco, ciò che il Signore risorto dice ai vescovi di conoscere sono le opere, non sono tanto le idee o i desideri, sono quello che fanno, che hanno fatto, e quindi uno sguardo molto concreto, ecco, sulla vita delle comunità, sulle fatiche e sulle prove, ecco, soprattutto, almeno questo è quello che a me ha colpito di più oggi, sul fatto che occorre esercitare una forma di giudizio critico, ecco, nei confronti delle situazioni di vita e anche delle persone. Nel versetto 2 si dice chiaramente che ha avuto pazienza questa Chiesa, quindi ha vissuto nella sottomissione, ma anche che non l'ha avuta pazienza perché non ha sopportato quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e poi ancora di più. Questa chiesa, con suo vescovo, ha capito che sono falsi quegli apostoli, quindi ha esercitato una forma di esame, di discernimento e ha concluso che non sono apostoli come si presentano, sono dei bugiardi. Allora questa opera di discernimento che porta allo smascheramento, a me pare che sia tipicamente, ovviamente, dei vescovi, ma sia di tutto il gregge, sia di tutti noi, perché noi, come del resto l'immagine del buon pastore nel capitolo decimo del Vangelo di Giovanni ci dice molto chiaramente, usiamo le orecchie, almeno quelle, se non la testa, per distinguere le diverse voci e per capire se chi ci parla è autentico, è buono, oppure se è bugiardo, si sta dalla parte della menzogna, cioè dalla parte del diavolo, perché è il diavolo che è menzognero ed è padre della menzogna. Questi apostoli definiti falsi sono una contraffazione degli apostoli veri, quindi si sta parlando di qualche cosa che mina al fondamento la costituzione della Chiesa, che è pensata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Quindi una responsabilità, ecco, che è affidata a noi nell'ascolto delle voci e nella selezione molto serena ma ferma. Ecco, sono sciocchezze e anzi peggio, sono menzogne, sono bugie da cui non lasciarsi ingannare.